Allora, dicevamo quindi che appunto non ci si aspettano cose in certe situazioni, in certe circostanze, e questo dell'aspettarsi è uno dei punti focali sui quali ci concentreremo per parlare di ruolo. Però parlare di ruolo implica tutta una serie di altre valutazioni e di altre circostanze, per cui oggi cominciamo a fare un lavoro un po' più didascalico. Se restate i pochi che siete, credo che faremo un lavoro di gruppo dopo. Interessante. C'è qualcuno che fa giochi di ruolo qui? Non so perché, ma me l'immaginavo. Queste cose, tanto per i luoghi comuni, però insomma, tutto sommato. Vabbè, io gioco da 30 anni, quindi insomma, diciamo, ormai li riconosco i giocatori di ruolo. Vabbè, ad ogni modo, è una cosa abbastanza interessante il gioco di ruolo. Ed è utile per capire che cosa intendiamo per ruolo. Insomma, fondamentalmente il ruolo è un qualcosa che ha tante. Vabbè, uno è una cosa che vi riguarda strettamente a tutti quanti, perché come avete uno status, avete anche un ruolo, o meglio, come avete tanti status, avete anche tanti ruoli. E questi ruoli ve li beccate, come d'altronde gli status, in larga misura appena nati, nel senso che voi nascete e siete istantaneamente figli di qualcuno, membri di un gruppo, appartenenti a una cultura, nella migliore delle ipotesi. Poi potreste essere fratelli o sorelle, potreste essere zii, potreste essere bisnipoti, insomma ne avete a iosa e siete, manco siete nati. Figuratevi andando avanti che cosa succede fondamentalmente. Quindi il ruolo è in qualche misura, se vogliamo mantenere la dicotomia fondante strutturazione, è il lato dinamico di un dello stare in un gruppo sociale, dell'appartenere a un gruppo sociale. Possiamo dire, per semplificare, con tutti i caveat che abbiamo contemplato finora, che l'aspetto strutturale è dato dallo status, l'aspetto dell'azione è dinamico, è dato dal ruolo. Il ruolo è ciò che fate perché siete in una certa posizione sociale, o comunque perché vi trovate ad occupare delle posizioni di un certo genere. Questo perché è interessante? Perché appunto la dicotomia status, ruolo, in qualche modo replica la dicotomia strutturazione. Ed è un retaggio che dobbiamo in qualche modo superare, tant'è che oggi nella gran parte dei casi si dice status ruolo con la barra per far presente che non sono due cose diverse, è semplicemente un modo di ragionare che cambia. Da un punto di vista si considerano delle implicazioni, diciamo, più stabili, più statiche, dall'altro si ragiona più sul modo in cui il nostro essere in un gruppo si esplica e si articola. Quindi capite che il ruolo di conseguenza è piuttosto interessante. Tra l'altro, il fatto di fungere da cerniera è proprio intimamente correlato al ruolo stesso. Perché, facciamo un po' di etimo, il ruolo è una parola che deriva dal latino rotulus. Il latino rotulus significa due cose. Come vi ho detto, i significati delle parole sono molto interessanti perché ci danno delle idee sulle correlazioni che altrimenti ci sfuggirebbero, perché quelli che hanno scelto i significati, secondo me, erano molto più sottili di noi nella comprensione del reale. Quindi il rotulus, da una parte, è l'ordine di comparsa davanti al tribunale a Roma, e vi ricorderete che Roma è di fatto la culla del diritto, quindi si trattava di cose di una certa pregnanza, non proprio esattamente da sorvolare e da prendere sotto gamba. Dall'altra parte, invece, è il canovaccio della commedia dell'arte, che non è il copione. Canovaccio e copione sono due cose diverse. Canovaccio è una linea di massima. Come a dire, tu durante l'opera ti devi comportare in questo modo, devi ottenere questo e questo risultato, però fai tu. Mentre il copione, come saprete, è una specie di spartitura, uno spartito, una partitura o spartito, ed è qualcosa che i nuovi drammaturghi utilizzano come uno spartito. Tant'è che se voi prendete i teatranti dell'assurdo, tra i quali Beckett, per esempio, è quello che io in assoluto preferisco, vi danno addirittura i tempi delle pause. Cioè, vi dicono: tu devi dire queste parole, le devi dire con questo tipo di atteggiamento. E devi far durare i silenzi questo tempo, quindi in qualche misura diventa veramente, no? Come dicevamo l'altra volta, mi sa che non era con voi, vabbè, allora diventa un'impresa, insomma, diventa un po' cogente la fedeltà al testo. Invece la storia, la commedia dell'arte no, la commedia dell'arte è un creatore di qualcuno che ha delle idee sulle trame e di fatto cosa fa? È in grado di coniugare perfettamente le sue idee col materiale umano a disposizione, ovvero sia conosce gli attori, sa quali sono i loro punti forti e le loro debolezze e cerca di far sì che questo diventi una risorsa. Quindi sapendo che c'è un personaggio che è più adatto di altri a fare il cattivo, gli dirà, guarda, devi fare questo e questo durante l'opera, poi fai tu come lo fai, non te lo devo dire io, voglio vedere come interpreti, come crei tu. Quindi che cosa accade di fatto? Che nella stessa parola ci sono struttura e azione. Il Rotulus è questo, da una parte è l'ordine di comparsa in tribunale che era rigido, non c'era verso di evitarlo, non è che gli potevi raccontare balle dicendo da fare, perché lì a quel punto venivi condannato automaticamente e finiva la frasca. Quindi non c'era, era proprio veramente la costrizione strutturale. Dall'altra invece c'è questo discorso del canovaccio, della libera iniziativa, del modo che varia di interpretare, che chiaramente rende dal punto di vista dello spettatore, ad esempio, molto più divertente la ripetuta frequentazione del teatro, perché tutte le sere può cambiare, no? Non è che rivedi sempre le stesse cose, non riascolti sempre le stesse parole, non rivedi sempre le stesse situazioni, perché una sera, appunto, l'estro di qualcuno può portare a dei cambiamenti anche piuttosto radicali, pur nella conservazione della trama, diciamo, di fondo. Quindi i latini, in qualche misura, i romani, avevano capito già da allora che questi due aspetti sono connessi. Come abbiamo detto ripetutamente, vi ricordo, abbiamo passato parecchie ore a parlare di struttura ed azione, non a caso. L'abbiamo fatto perché è un discorso che è ampliabile a qualunque tipo di argomento e di settore, non è prettamente sociologico. In sociologia si dà a vedere in modo chiaro, per carità. Però se voi andate a prendere la citologia o andate a prendere la fisica, troverete che quasi sempre in qualunque dibattito ci sono due scuole che ragionano, una in chiave strutturale e un'altra in chiave di azione, che è più o meno lo stesso tipo di discorso che può farsi per la fisica nei primi anni del Novecento, dove c'erano due grandi letture, che erano uno Wolfgang Pauli e l'altro Einstein, ed erano entrambi portatori di visioni, una delle quali era più strutturalista e l'altra era più ispirata all'azione. Quindi è un modo che per noi, in qualche misura, qualifica e struttura quasi tutte le questioni. Noi tendiamo a separare secondo queste grandi linee, ovvero sia secondo delle linee dove si privilegia da una parte la stabilità, da una parte l'ordine. Inutile che ve lo ripeta, abbiamo detto fino alla nausea, però, no, come dicevano i latini, repetita iuvant, per cui lo rifacciamo. E dall'altra parte invece il libero gioco delle iniziative, la capacità, la creatività dei soggetti formati e via discorrendo. Nel ruolo questo in qualche modo viene a, non dico coincidere, ma a toccarsi, tant'è che molti teorici, prima che arrivassimo alla sociologia corrente, pure comunque anche adesso, come abbiamo visto, non è che ci sia un vasto consenso su quello che vi ho raccontato, ma comunque molti teorici ne facevano appunto lo snodo principale fra la struttura e la dimensione soggettiva. Per esempio Dahrendorf parlava esattamente appunto del ruolo come punto di unione tra diversi mondi, fondamentalmente. Questa cosa dei diversi mondi credo che avervi detto abbondantemente che non la ritengo sensata, nel senso che seguendo Simmel e credo in qualche misura applicando anche un minimo di buonsenso, abbiamo visto che il mondo delle microinterazioni soggettive e il mondo delle istituzioni sono di fatto strettamente correlati gli uni con gli altri, anche se poi a un'osservazione magari non particolarmente ferrata possono apparire diversi. Però quello che a noi interessa sono le relazioni profonde, sono le relazioni generative, sono quelle cose che fanno sì che la società e il processo sociale siano ciò che noi osserviamo. Quindi come utenti di questo discorso dovremmo capire abbastanza bene come il ruolo si inserisce all'interno di questa dinamica. Perché? Perché il ruolo lo possiamo intendere in molti modi. Ora non so se li facciamo tutti pure quest'anno oppure se taglio un attimo. Comunque il primo lo dobbiamo fare assolutamente, perché è quello, diciamo, è la descrizione di cos'è. No, vi ricordate quando abbiamo fatto tutto il discorso della struttura, che c'era la prima che era una descrizione e poi le definizioni che variavano? Ecco. Allora, la descrizione del ruolo lo qualifica come, in pratica, un insieme di modelli di comportamento che facilitano il perseguimento di un fine collettivo, detta proprio in modo semplice e lineare. Ora, qui ci sono un sacco di parole che dice, no, capiamoci. Uno, che cos'è il modello di comportamento? Perché che è la cosa più importante. Perseguimento di fine collettivo, anche lì possiamo parlarne. Comunque, facciamo un esempio concreto che in qualche modo aiuta e risolve. Perché voi siete qui? Lasciando perdere l'interesse per la materia che ne abbiamo parlato estensivamente, però in modo molto pragmatico e concreto, perché siete qui? Qualcuno che sa perché è qui c'è, per favore. Sì, lei me la sta prendendo molto generale, di nuovo, va bene, no? Di fatto, lavoro, concretamente.
Fare un lavoro, tutti lo stesso.
Quello viene dopo, ma prima? Per laurearvi. Facile, non difficile. Siete qui per laurearvi. Quindi, evidentemente, il vostro desiderio, al di là dei motivi per i quali questo desiderio poi viene perseguito, è ottenere un'attestazione, no? Che vi qualifichi. E che, come abbiamo detto l'altra volta, possibilmente migliori il vostro status. Ok? Quindi, diciamo, il pezzo di carta. Mettiamola proprio brutale. Allora, come lo ottengo io sto pezzo di carta? Posto che evidentemente si tratta di un'esigenza diffusa, quindi per questo parlavo di un fine collettivo, non è che c'è uno che vorrebbe la laurea, sono tanti. Quindi che succede? Che con un movimento bottom-up, di quelli che si chiamano anche grassroots, no? quelle cose che nascono spontaneamente da un bisogno diffuso nel corpo sociale, si vengono specificando una serie di comportamenti tipici che garantiscono una certa efficacia nel soddisfacimento del desiderio stesso. Che vuol dire? Vuol dire che io parto, e qui ci rifacciamo agli inizi dell'istituzione universitaria, che vi ricordo sono a fine 200 più o meno, quindi parliamo di un desiderio che sta andando avanti da un po', quando una serie di personaggi più o meno avventurosi, perché bisognerà dirlo, qui abbiamo questa mania di pensare che i professori sono tutti gente con parrucche, ingessati, chiusi dentro stanze, ma i primi non erano esattamente così, tant'è che piavano e partivano per andare ad ascoltare le lezioni di chi si trovasse a essere celebre al tempo, ed erano, manifestavano quindi cosa? Manifestavano un desiderio di conoscere, un desiderio di apprendere, un desiderio di migliorare la propria preparazione in una qualche particolare disciplina. Vi ricordo che al tempo erano molto meno infiorettate le questioni, quindi c'era il trivio e il quadrivio, teologia, diritto, medicina, finivi lì, non è che c'era molto da girare, filosofia, erano poche le materie, le ragioni per le quali ci si muoveva. Però ci si muoveva come? Si partiva dall'Italia e si andava in Francia, e vi faccio presente che a fine 1200 non c'erano i treni, non c'erano i pullman, non c'era un sacco di cose, toccava armarsi di buona volontà e andare a sentire, a trovare questo, senza nessuna garanzia di trovarlo peraltro, perché tu ci mettevi tot mesi per arrivare, non è che partivi, domani eri lì. Tu partivi, se arrivavi, cosa che era sempre da prendere in considerazione perché il tempo era quello che era, se arrivavi non c'erano briganti, non c'erano invasioni, non c'erano pestilenze, non c'erano epidemie, insomma tutte queste cose divertenti che capitavano spesso e volentieri, non era detto che tu trovassi quello che andavi a cercare, perché a te t'avevano detto che c'era uno che faceva lezione a Parigi, che vabbè che non era la grande città di oggi Parigi, ma insomma comunque no. Perciò, come vedete, questa cosa comincia a scontrarsi con una serie di difficoltà oggettive, e siccome questa cosa però non si doma di fronte alle difficoltà oggettive, ma in qualche misura, no, continua, allora qualcuno da qualche parte nel gruppo, che sia di fatto un certo tipo di autorità o un'altra, non è casuale che l'università fino a Lutero perlomeno era strettamente connessa con la Chiesa, perché la Chiesa era di fatto una delle istituzioni, no, di supporto dell'intero stile di vita al tempo, fondamentalmente. E quindi i docenti erano preti, erano ordinati, avevano tutta una serie di questioni, tant'è che forse vi ricorderete che lo stesso Lutero era comunque un frate cattolico, finché non attacca le famose tesi sulla porta dell'abbazia. Quindi fanno questo ripetersi di questioni, cosa porta? Porta pian piano alla formazione di un insieme di modi di fare che tutti quelli che vogliono risolvere la loro, vogliono migliorare la propria preparazione, adottano. Quindi comunque si tratta di cominciare a costituire dei ruoli, giusto appunto, ancora dare delle immagini, delle cariche, no? Allora il docente che andavano tutti a cercare diventa il primo docente, ha addirittura un posto fisico, gli danno una cattedra, non è casuale che si chiami, si dicano queste cose, no? Quando vi dicevo al tempo che abbiamo cambiato paradigma ma continuiamo a ragionare come se fossimo assiri, dicevo esattamente questo. Noi continuiamo a dire che il sole sorge e tramonta, però di fatto il sole non dovremmo dire altro, perché lo sappiamo che non sorge e non tramonta, no? Però cosa continuiamo a dire? Continuiamo a dire che ho una cattedra. E chi l'ha mai vista una cattedra? C'ho sta cosa qui, vogliamo dire che poi non è manco mia, in cinema, quindi figuriamoci. Cioè, allora, che vuol dire? No, pensateci alla lingua, perché ragazzi è divertente la lingua. È un modo per capire le cose molto più divertente di tanti altri, che voi dite cose che se appena ci pensaste un attimo, vi chiedereste, ma che sto a dire? Vado a discutere la tesi. Ma c'era qualcuno in questi giorni a sentire i vostri colleghi che si sono laureati? Conoscevate qualcuno che si è laureato? Le discussioni zero, se dovessimo metterci a discutere sei bene mattanza, ma poi tra l'altro non lo chiede manco più nessuno. Perché? Perché è un vecchio gergo. Prima si discutevano le tesi, quando appunto tu per laurearti bisognava che avessi un'idea originale. No, pensate che se dovessimo chiedere a tutti voi un'idea originale quando finiremmo? Boh, senza cattiveria, però è chiaro che parliamo di cose completamente diverse per certi versi, no? Per certi... Dimmi.
Cristiano si dice difendere la tesi.
Così, e poi quello, discutere, esatto, ha ragione, è vero. Il gergo è un gergo di combattimento, tant'è che ancora parliamo di controrelatore. Voi mi dite chi è il mio contro, no, non c'è più, qui parliamo di correlatore. Però il controrelatore era quello che ti faceva le bucce. E vi faccio presente che ancora oggi, in certi ambienti e in certe circostanze, non i dottorati italiani, anche se il colloquio del dottorato è abbastanza più, come dire, impegnativo di quelli che sostenete voi, ma in Francia, per esempio, per vincere il dottorato passano 4 o 5 ore di discussione, ancora oggi. Perché lì devi arrivare con un testo e dire perché l'hai scritto, che volevi dire, che cosa intendevi, come ti permetti di dire certe cose. Insomma, una serie di cosette che sono simili alla famosa faccenda della tesi. Ok? Quindi la tesi si sostiene, non è un verbo a caso. Si sostiene perché tu vai lì e sei convinto di quello che dici e litighi, diciamo, in modo più o meno... Anche se poi di fatto andava a finire spesso e volentieri a pizze, però insomma, comunque, nel complesso sei lì per difendere le tue opinioni. Difendere una tesi vuol dire questo: io ho un'idea e la difendo. È un modo di prendere posizione, se ricordiamo quello che ho detto per Weber al tempo. Quindi il fatto che ancora si dicano queste cose viene da lì, no? Ti danno una cattedra e come di cazzo, finalmente hai un posto dove fare lezione. Perché il primo docente di Parigi, se andate a Parigi ancora lo trovate, faceva lezione sulle balle di fieno. Vicino alla Rive Gauche c'è ancora un angoletto che era un'ex pertinenza di un'abbazia, con le balle di fieno, che ovviamente non sono più le stesse, perché se no non so bene che cosa sarebbe successo, ma che ricrea questo primo ambiente così, come dire, rurale, nel quale facevano lezioni i primi docenti. E sono passati 800 anni, 750 anni, un sacco di tempo. Io non scherzo quando dico che al di là della veste concreta che ha in questo periodo l'istituzione universitaria, sono orgoglioso di farne parte, perché a prescindere dai loschi figuri che purtroppo ci troviamo in svariate circostanze e luoghi all'interno, è qualcosa che è lì da tanto, no? E credo che sia bello appartenere a qualcosa che ha resistito in questo mondo, in questa cultura così tanto a lungo. Vuol dire che c'è del buono nel voler studiare, cazzo, non so se mi spiego, cioè, non è qualcosa che vanno detto che va fatta, vorrei che fosse questo il chiaro. Cioè, quelli che hanno cominciato a studiare non glielo diceva nessuno che doveva andare a Parigi, ci andavano perché secondo loro era importante. Questo il discrimine con quello che succede oggi, no. Oggi se ne accorgono, come abbiamo detto più volte, altrove, no? Vi ricordate la famosa immagine di Claudio D'Angelo dei dottorandi in ginocchio in mezzo alla neve? Ecco, quelli non gli hanno detto che devono andarci, quelli lo sanno perfettamente da soli che devono essere lì e vogliono essere lì, come volevano essere lì quelli che andavano alle prime università, come volevamo esserci noi. A me non mi avrebbero trattenuto dall'andare all'università quando ero giovane, non vedevo l'ora, perché era qualcosa che ti faceva pensare diversamente, perché eri diverso quando uscivi dall'università, ed è questo che rende grande l'università. Dopodiché ministeri, ANVUR, eccetera eccetera, pazienza, passeranno pure quelli, spero, insomma, non so, staremo a vedere. Però di fatto quello che conta, tornando giù dai vertici dell'orgoglio d'appartenenza, è che questo desiderio è un desiderio che è rimasto più o meno simile lungo tutto questo tempo e si è strutturato in modelli di comportamento, ovvero sia si riflette su cosa si vorrebbe studiare, sarebbe sempre la famosa cosa che abbiamo detto, Ci si iscrive in qualche luogo dove questa cosa che interessa è insegnata, si seguono gli insegnamenti che vengono proposti in modi assortiti, perché come vi dicevo già all'interno della mia esperienza universitaria di vita le cose sono cambiate in modo drastico, quindi dobbiamo dare un minimo d'agio al mutamento anche all'interno dell'istituzione. Si pagano delle tasse, perché quelle si pagano sempre. Si scrive una tesi, la si discute, la si sostiene e dopodiché si ha un pezzo di carta nel quale c'è scritto: il signor Pincovallino è dottore in XY. Perché è importante? Perché è la certificazione dell'affermazione. Perché, come vedremo, noi siamo in un tempo in cui la fiducia non c'è più. Quindi non basta che tu mi dica: guarda che io sono laureato, io devo vedere che tu lo sei sul serio. E questo è uno degli aspetti più importanti, no? Che oggi in particolare dobbiamo prendere in considerazione. Noi oggi abbiamo un bisogno spasmodico di conferme e di certificazioni, perché siamo diventati talmente bravi a falsificare e ci fidiamo talmente poco gli uni degli altri, che se non troviamo dei sistemi per supportare le nostre affermazioni, di fatto vale nulla. È una soddisfazione personale, io so che ho studiato, quindi vabbè, però non lo spendo questo discorso. Non so se vi ricordate quello che dicevamo dello status, no? Lo status è qualcosa che mi dà dei benefici purché venga riconosciuto dagli altri, perché io non posso dirmelo da solo. Io non so, un sacco di colleghi che si dicono le cose da soli, però prescindendo da questo, che è una dimensione psicologica, nel momento in cui adottiamo una dimensione sociologica, la questione è che gli altri devono vedermi come dottore. Se io non mi faccio, non ho modo per dimostrare che sono andato, mi vengono tutti esempi di cronaca dell'ultimo periodo che voglio evitare per non essere politico anche oggi, ma è difficile. Comunque, ad ogni modo, se io non ho nessun tipo di modo per spiegare, per dimostrare ciò che ho fatto, non serve a nulla. Per cui all'interno di questi modelli di comportamento, all'interno di questo ruolo, ci sono dei passaggi che servono a questa certificazione. Ok? In modo che tu possa dire: no, eccolo. Qui c'è scritto che c'erano 7 persone che mi hanno ascoltato, c'era il pubblico, abbiamo fatto i conti, c'erano tutti i timbri del caso, tutti hanno firmato, tutti hanno preso atto, quindi non puoi assolutamente in nessun modo negare, tant'è che quando la formula cosa dice? Ascoltata la sua discussione e preso atto del suo corso di studi, la proclamo dottore. Non è casuale, no? Vuol dire che ti sto dicendo: hai fatto tutto quello che sostieni di aver fatto. Hai sostenuto tutti i tuoi esami, l'hai sostenuti con un minimo voto passabile perché non eri qui, eccetera, eccetera, eccetera. Ok? Quindi, come vedete, anche nelle vuote formule, sono vuote fino a un certo punto, sono vuote perché noi le vogliamo considerare tali, perché abbiamo perso completamente di vista a cosa servivano, perché non ci rendiamo più conto di un sacco di cose, ma nella gran parte dei casi queste formule hanno una loro importanza. C'era gente che era disposta a morire per aver quel riconoscimento. E questo credo che in qualche modo lo debba rendere in qualche misura degno di rispetto. Poi ognuno fa come gli pare. Però capite perciò che il ruolo inizialmente e in linea generale, soprattutto sociologicamente parlando, non deve essere considerato come una costrizione. Perché ora poi non è che sia molto, non è neanche più così, cioè ultimamente si è spento un po' tutto, se devo dire. Però quando ero giovane io questo discorso veniva preso come un'imposizione di comportamenti, un sopruso, un tentativo di castrazione, mettetecene quanti ne volete di discorsi, cosa che potrebbe anche essere, lo vedremo. Però nell'ispirazione e nella genesi il ruolo è un aiuto. È un aiuto in una situazione come questa, ovvero sia un giovane dice: come posso migliorare la mia condizione sociale? Magari imparando qualcosa nel frattempo, non devi andare in giro tu chiedendoti chi potrebbe dirmi delle cose interessanti, perché già ci hanno pensato altri, no? Perché è chiaro che l'istituzione università non è semplicemente far entrare voi, ma sarebbe anche scegliere quelli con cui voi parlate e possibilmente dar loro fiducia, cosa che sarebbe estremamente divertente una volta ogni tanto, ma comunque è un altro discorso. Perciò voi arrivate in un contesto nel quale si presume che parliate, visto il vostro interesse per certe materie, che sta a monte, con i migliori che possono dirvi cose in proposito. No, quindi non è che c'è da fare voi la selezione, l'ha già fatta qualcuno, l'ha già fatta secondo dei metodi e dei criteri che dovrebbero essere ampiamente condivisi e condivisibili, che dovrebbero garantire una certa qualità all'insegnamento, che dovrebbero fare un sacco di cose. Tutta fatica che voi non dovete porvi, no? Tutti i problemi che voi non dovete porvi, tutta fatica che non dovete fare. Perciò è chiaro che, no, c'è un modo per facilitare il percorso. Mentre prima non sapevi quando avresti finito, con chi avresti dovuto parlare, chi ti avrebbe creduto quando, oggi tu sai, nel bene o nel male, che entri qui, ti fai, boh, quanti sono, 19? Mi ricordo più, 24, non so, un tot esami, fai la tesi e se sei bravo, in capo a 3 anni hai quello che volevi. Che non pare male come risultato, no? Quindi, capite. E questo vale evidentemente per anche tutti gli altri ruoli, evidentemente, no? Questo è quello che conoscete meglio. Quindi sapete quali sono i modelli di comportamento. Un modello di comportamento è venire a lezione, far finta di stare attenti, prendere note se capita, eccetera, eccetera, eccetera. Studiare, quindi guardare fissa una pagina per ore durante il giorno, senza risultati particolarmente apprezzabili, nella gran parte dei casi, eccetera, eccetera, eccetera. Questi sono i modelli di comportamento, niente di diverso, ma è un modello di comportamento anche, non so se si usi ancora perché appunto ormai sono un po' scaduto, ma non so, prepararsi quando si è telefonato a qualcuno o a qualcuna che ha deciso di uscire a cena con noi e dedicare un attimo d'attenzione a cosa ti metti addosso, pensare a dove lo porti, la porti, che cosa mangerete, comprare qualcosa, non so, tutta questa serie di cose sono modelli di comportamento. E qui ovviamente si innesta uno dei grandi temi con cui noi facciamo i conti regolarmente. Il tema del, vabbè, ma allora se è tutto così banale, no? E che cazzo c'entra? Vi potrei rispondere. No, voglio dire, il fatto che lo abbia fatto qualcun altro o che qualcun altro lo farà, che ve cambia? Questo è un po' il grande problema che abbiamo noi e che non hanno in Giappone. In Giappone tu vai a vedere un tempio che ha 1000 anni e il tempio l'hanno ricostruito l'altro ieri. E tu hai un problema. No, come? Ci hanno fatto l'altro ieri. Ho capito, ma il tempio sta lì da 1000 anni. Siccome lo fanno in legno e in bambù, ogni 8 anni lo rifanno. Ma è sempre lo stesso tempio dal loro punto di vista. Non so se è chiara la cosa. Non c'è bisogno che sia il primo tempio. Noi abbiamo una ossessione col primo. Che per certi versi ha un suo perché, no? Perché? Perché l'abbiamo caricato, o probabilmente forse si carica da sé, queste sono cose che poi dovremmo chiarirci eventualmente. Se facessimo l'università potremmo fare dei gruppi di discussione, a proposito purtroppo non lo facciamo, li lascio aperti come interrogativi. Però il problema è esattamente quello, deve essere quel rudere lì, cioè deve star lì da 1300 anni, perché altrimenti non me ne frega un accidente, no? Deve essere il primo. Quindi se non so io il primo a dirti queste parole non contano. Perché? Perché abbiamo un immaginario meccanico. E ve lo spiego un po' meglio. Il ruolo, questa cosa di cui stiamo parlando, dice Sennett, che è sempre uno degli autori che vi raccomando caldamente, noi lo interpretiamo in modo meccanico, spesso e volentieri. Ma dice lui, se tu non lo integri con dei codici di credenza, il ruolo non funziona. Ovvero sia, che cosa significa? Che tu, pur sapendo che è un ruolo che hanno ricoperto tutti gli altri, lo devi rendere un po' tuo, lo devi interpretare, ci devi credere. Tant'è che, guarda caso, la parola ruolo si applica anche al teatro. Come vedete, le cose che non sono casuali. Perché voi siete tutti studenti, ma tutti voi fate lo studente a modo proprio. Non c'è mai lo stesso studente, non c'è mai quello che sta attento esattamente come quello accanto, non c'è mai quello che ritiene una cosa importante come quello accanto, non c'è mai quello che studia nel modo in cui studiano tutti gli altri, eccetera, eccetera, eccetera. Il ruolo ha di bello questo, è esattamente qui il punto, ovvero sia, è un canovaccio per certi versi, rigido, no? È un canovaccio rigido, so che è un po' paradossale, ma diciamo che è uno dei miei strumenti di insegnamento preferiti. Però ti lascia agio di farlo tu. Tu devi venire a fare l'esame, che poi tu abbia studiato mezz'ora al giorno per 6 mesi o abbia studiato 10 giorni senza dormire a suon di caffè e di Red Bull, in fin dei conti non è importante. Lo può essere in termini di qualità di quello che hai imparato, ma lasciamolo perdere, quello non ci interessa, no? Però sei studente esattamente come un altro. E se fra qualche anno qualcuno ti dirà che sta bevendo pure lui Red Bull e prepara gli esami in una settimana, ti farà rabbia, o a lui farà rabbia sapere che tu l'hai fatto? No, perché era un modo di fare tuo. Come puoi pretendere in 7 miliardi e 800 milioni di persone che non ci sia qualcuno che fa le cose che fai tu? Come puoi pretendere che quella cosa che per te pare chissà che, di fatto non l'abbiano fatta già altri miliardi di persone? Il giorno più bello della tua vita, la laurea, no? Tutti questi momenti, come fate a spiegarvi che siano così importanti quando sapete perfettamente che li fanno tutti? Allora, il fatto che li fanno tutti dovrebbe diventare automaticamente un criterio di Dio. Beh, mi frega niente, se dovessimo ragionare come ragioniamo normalmente. Però siccome noi non siamo coerenti con noi stessi, per tutte le altre cose funziona, ma per quei momenti particolari sono proprio i miei. Questo è il mio matrimonio, questo è il mio giorno felice, questo è il mio giorno più bello, eccetera, eccetera, eccetera. Esatto, è il tuo. E questo vale per tutto il resto. È il tuo ruolo, è il tuo esame, è il tuo studio, è il tuo pensiero. Tutto questo è ciò che lo rende unico. Perché lo stai facendo tu, che sei unico. Non è che tu trai la tua unicità da quello che fai. Cazzo, sarebbe ora che lo sbatteste in testa questo. Tu sei unico a prescindere. E quello che fai è particolare perché lo fai tu. Fine. Quindi tu puoi fare quello che vuoi. Puoi anche essere un patito della moda. Nessuno ti dice niente. Bravo, fallo. Purché tu lo faccia perché ti va di farlo e non perché ti hanno obbligato. Perché il problema è lì. No? Tu puoi adorare una moda. Va bene. Che problema c'è? Giusto. No? Ma l'adori perché ti piace. Non perché ti hanno convinto che devi essere figo soltanto se fai quella cosa. Perché lì la questione si capovolge abbastanza e diventa controproducente. Quindi il punto centrale è questo, è il modo in cui interpretiamo le cose e soprattutto è la passione e la fede, perché qui si tratta in effetti di fede, che noi mettiamo nella interpretazione che fanno la differenza. No? E questo voi lo scoprite e lo sapete perfettamente perché vedete un film, andate a teatro e vedete che ci sono degli attori che sono delle capre e degli attori da cui non riuscite a staccare gli occhi. Come accade questa cosa? C'è sicuramente qualcosa che non sappiamo, perché ovviamente tutto questo versante relazionale per noi è roba che stiamo scoprendo oggi, perché siamo stati cartesiani fino all'altro ieri, in gran parte lo siamo ancora, quindi pensiamo che ci sia questa semplice correlazione meccanica, ma non è vero. Voi sapete benissimo che c'è un'enorme differenza tra docenti, tra attori, tra musicisti, eccetera, eccetera, eccetera. No, voi prendete uno spartito, un bello spartito, che ringraziando Dio continua a girare, so, il notturno numero uno di Chopin, e lo fate suonare a Marta Argerich o a, che ne so, Benedetti Michelangeli, e sono due cose diverse. O spartite lo stesso. Com'è possibile? E perché? Perché tu aggiungi. No, è semplicemente questo il punto. Aggiungi anche a delle cose che sono talmente strutturate che apparentemente sarebbero ovvie. Però non è così, perché c'è qualcosa nel modo in cui noi facciamo le cose che ci distingue radicalmente dagli altri e, se posso aggiungere una mia riflessione personale, dalle macchine, che noi oggi abbiamo anche un problema piuttosto serio di macchine, di intelligenze artificiali, di cose che conseguono, no? Perché una delle conseguenze ovvie del modello cartesiano è che non c'è niente di tuo, no? Non c'è talento, non c'è genio personale, non c'è nulla di strano, è qualcosa che è statisticamente riproducibile, quindi una macchina che fa il decuplo delle tue capacità di riproduzione e di ragionamento è meglio di te. Se noi neghiamo l'essenza umana in termini qualitativi, noi di fatto ci stiamo arrendendo alle macchine, perché loro sono meglio sul quantitativo. È il qualitativo che fa la differenza, ma noi abbiamo rinunciato al qualitativo da un po'. Tant'è che non so se avete sentito, non credo perché appunto non so che fate, ma ho l'impressione che qualcuno ve spenga a un certo punto durante il tempo e passino le ore così. Hanno battuto all'Asta da Christie's l'altro ieri un'opera che si chiama Ritratto di Edmond Bellamy della famiglia Bellamy, che è il primo quadro dipinto da un'intelligenza artificiale. Fa schifo. È brutto. L'hanno battuto più di tutti i Warhol, che a me non è che piaccia, però insomma comunque Warhol, e Liechtenstein, che stavano vendendo in quella stessa asta. Perché? Perché noi siamo affascinati dall'intelligenza artificiale. Perché l'idea che questa possa fare quello che facciamo noi molto meglio è fantastica, perché se noi ragioniamo per modelli di comportamento, quindi per piccole unità di comportamento, le macchine lo fanno molto meglio. Ma che ci vuole? La macchina riesce a fare lo stesso che fai tu 12.000 volte più velocemente, 15.000 volte più velocemente, 150.000. Lo sapete la famosa legge, no? Per cui ogni 6 mesi raddoppiano le capacità di calcolo dei processori. Quelle capacità di calcolo, in un'ottica quantitativa, sono il motivo per cui le macchine vincono. Perché noi non riusciamo a farli sti calcoli. Noi facciamo altro. però quell'altro che noi facciamo, la nostra cultura ha deciso che non conta nulla. Mossa geniale, devo dire, veramente qualcosa per, guarda, andare in giro e ringraziare la gente a casaccio, proprio grazie per aver fatto sto schifo, è bellissimo. Ecco, però di fatto è così. Nel momento in cui io decido che la macchina è migliore dell'uomo, è finita, perché è vero. Da quel punto di vista è vero che è meglio. Non so se capite la questione. È l'altro punto di vista che io mi sono perso. Ovvero sia il fatto che comunque, dal mio punto di vista, dal punto di vista di Sim e di tanti altri, poi è chiaro, magari sbagliamo, siamo dei nostalgici irrefrenabili e verremo sconfitti dalle cose. Però dal mio punto di vista, quel quantum di fede, quel quantum di non razionale, quel quantum di creativo, quel quantum di geniale che tu puoi aggiungere, non c'è macchina che sia in grado di replicarlo, anche perché la cazzo di macchina l'hai fatta tu. Pare che questa cosa ce la stiamo dimenticando, però di fatto non è che l'ha fatta qualcun altro e quindi, oddio, adoriamo la macchina. No, è un classico caso di vitello d'oro, potremmo dire, se volessimo fare un po' di ricerche bibliche. Allora abbiamo fatto sto vitello d'oro e improvvisamente abbiamo deciso che dobbiamo adorarlo perché vedi quanto è figo. Abbiamo fatto noi, però. Quindi rimane, no, una questione estremamente buffa da prendere in considerazione. Però di fatto è questo. Allora il ruolo tu lo interpreti bene se ci metti dentro qualcosa di tuo. Se non ti limiti a rifare semplicemente le cose meccaniche che ti hanno detto. Perché se fai le cose meccaniche il ruolo lo stai facendo male. E guarda caso la società e il gruppo nel quale stai funzionano peggio. E questo lo potete riscontrare ovunque. Voi andate a prendere un caffè. No, berrete dei caffè, avrete dei bar nei quali andate, sapete benissimo che c'è qualcuno che vi fa vivere un'esperienza piacevole dandovi il caffè e qualcuno che invece vede il caffè. O no? Mai notata sta cosa? No. Anche nei comportamenti banali questo è dato, e figuriamoci man mano che cambiano e si complicano le questioni, no? Quindi il problema del ruolo è anche non solo un problema di statica e di dinamica, ma è anche un problema di ragione ed emozione, è un problema di fede e di scienza, è un problema dove vanno a collidere quasi tutti le nostre dicotomie. Perché per vivere bene un ruolo, perché quel ruolo funzioni, tu devi metterci dentro te. In qualche modo devi sacrificare qualcosa di tuo al ruolo. E il ruolo non deve essere un ruolo necessariamente stratosferico. È un ruolo che tu stai vivendo in larga misura e si spera perché te lo sei scelto. Vi ricordate che abbiamo detto degli status, no? Ma status acquisito vuol dire che dovresti essertelo scelto. Il condizionale vi rinvia a tutto quello che abbiamo già detto della scelta, che è il problema della questione. Scelta che rinvia al conoscere se stessi, scelta che rinvia al vedere al di là di tutto quello che ti viene raccontato continuamente, perché pure questo non è che possiamo far finta che non esista, no? Scelta che dovrebbe essere una scelta, come dire, meditata, ragionata, vissuta, creduta, eccetera, no? Ecco, allora a quel punto il problema diventa un problema di scelta. E il ruolo te lo sei scelto e quindi ti dà soddisfazione. C'è gente che è felice di fare cose che non ci si riesce a spiegare come accada. Ed è il motivo per cui vi dicevo, quando parlavamo della famosa stratificazione sociale, che è quello il segreto. È che spesso e volentieri c'è gente che è felice di stare dov'è, pure se questo non porta nessuna visibilità, non ti porta host di followers, non ti porta soldi, non ti porta un'ira di Dio di cose, però tu stai bene, vivi la buona vita, diceva Weber, non la bella vita, la buona vita, no. E questa cosa capita spesso e volentieri. Ho sempre detto, io non stavo per non entrare all'università, perché entrare all'università non è una cosa divertente e facile, ci vuole un po'. E io sapevo che se non avessi fatto il professore, avrei fatto probabilmente il magazziniere, che a me diverte da morire fare il magazziniere. Ma quelle cose che c'hai le tue paranoie, io non so per quale tipo di discorso strano, simbolico, psicologico, quello che vi pare, ma mettere in ordine mi diverte da matti. Per cui se non fossi stato qui, sarei stato probabilmente da qualche parte a impilare scatole. Preciso, perché so, il mio versante vergine da sto punto di vista dei numeri, però comunque. Ok, e avevo un amico esattamente uguale, o che troppi ne ho avuti comunque di amici, gente che fa delle scelte che tu li guardi e dici, chissà come gli è venuto in mente. Però se sei uno che non giudica, lo accetti con gioia. Io avevo un caro amico che quando facevo il commerciante, ed è stata una cosa che devo dire mi ha provato anche, perché ci è voluto un po' prima di ripiarmi, ma lui mi diceva, io non vedo l'ora di andare in pensione perché mi apro un bel laboratorio e riparo i ferri da stiro. che no, sono quelle cose che tu dici, ma insomma, come ti è potuto venire in me? Ecco, lui non so per quale ragione, di nuovo simbolica, psicologica, storica, esperienziale, quello che volete, aveva un'idea che gli piaceva. E quando lui è andato a fare quello che riparava, era felice. Anche se nessuno di noi lo prenderebbe come manco lontanamente in considerazione come possibile vita, no? Però lui andava bene. Indi, no, conosci te stesso è anche questo. Conosci te stesso vuol dire torna alla campagna, come stanno facendo tanti vostri colleghi, anche se la stima per chi lavora in campagna è pari a zero. Sta cambiando lentamente, ma sta cambiando, ma comunque è una scelta coraggiosa, perché abbiamo visto, se vi ricordate, quando abbiamo parlato dell'anomia dei modelli di comportamento, i modelli di comportamento hanno, no, scusate, di successo, i modelli di successo hanno un peso, perché c'è qualcosa che tu sai che se la fai tutti ti guardano, ti ammazza quanto è figo, e c'è qualcosa che se la fai tutti ti guardano di poveraccio. Non è proprio esattamente la stessa cosa. Di nuovo dalla mia biografia battagliata, io dovevo laurearmi in fisica. Ero andato allo scientifico perché ero convinto che la fisica fosse in assoluto quanto. Dopodiché, ringraziando Dio, le cose capitano. Mi capitò una professoressa insopportabile di fisica. Ma non tanto quello quanto il problema è che cominciai a capire che io con la fisica non c'ho niente a che fare. Era proprio quanto di più lontano potesse far parte del mio corredo mentale, no? Quindi mi resi conto di questo e cambiai e andai a scienze politiche. Allora, tutti quelli a cui avevo detto che avrei fatto fisica, quando dicevo, beh, poi mi laureerò in fisica, mi guardavo, mazza così. Quando gli dissi, no, ho cambiato, vado a fare scienze politiche, tutti mi guardavano. Ed era palpabile, tutti che dicevano, poveraccio, questo spreco di doti, sembravi tanto intelligente, invece sei un coglione. Tutta questa serie di cose, la senti. Allora, o te ne freghi e vai a fare scienze politiche, io rivendico, lo rifarei subito da domani, ieri, quando mi pare, perché credo che fosse uno dei corsi di studio più intelligenti che ci fossero al tempo, e lo sono ancora, perché te permetteva di capire un sacco di cose. Capivi il diritto, capivi l'economia, capivi, potevi metterci quello che ti pareva dentro. Io mi sono fatto una serie di esami noiosissimi, ma utili. Mi sono fatto storia monetaria, politica economica internazionale, tutta con quelli che poi sono diventati ministri, perché al tempo c'era una notevole qualità. Non ero d'accordo sulla linea politica, ma la qualità dell'uomo era chiara. Per esempio Antonio Martino faceva delle lezioni di politica monetaria che erano fantastiche. E per dirvi io che la lezione di politica monetaria era fantastica, doveva essere veramente fantastica, perché con la politica monetaria siamo proprio non ci amiamo. Però di fatto erano delle lezioni da urlo, quindi devo dire rivendico caldamente la scelta. Però al tempo l'ho dovuta sostenere, è stata una di quelle tesi famose in cui ho dovuto litigare, perché noi, i miei, no, ringraziando Dio, e quindi tanto di cappello, ma tutti gli amici, i loro amici, i miei amici, i professori, mettete chi vi pare, non riuscivano a capire come da fisico volessi poi diventare scienziato politico, e poi non è politico, ma è uno che ne capirebbe di politica, ma tanto non la farà mai, quindi figuriamoci. Ecco, quindi capite che è lì la questione. Il problema dei modelli di successo sta esattamente lì, che sono comunque qualcosa che esercita una pressione, che fa sì che tu, se non sei convinto, alla fine vai a fare diritto, perché papà vorrebbe tanto avere un avvocato a casa, o perché papà è avvocato, o perché la tua ragazza vorrebbe stare con un avvocato, o per tutti i Cristo di motivi che vuoi. Il problema è tu che vuoi, che è quello che dovrebbe interessarti, non quello che gli altri vorrebbero da te. E qui ci avviciniamo un po' alla definizione di ruolo di cui vi parlerò, però intanto cominciamo a tenerla un attimo. Che ora è?
25.
Quindi direi che ci siamo un attimo. Facciamo un attimo di break. Devo anche riconoscere che c'è gente che è meglio di me come sociologo, perché questo, tra il testo e il video, questo è una cosa che va benissimo, sembra fatta per l'università più che per sentire e vedere cose, insomma, perché non so se avete notato, ma ci sono tutta una serie di immagini che sono assolutamente perfette per quello che abbiamo detto e per quello che diremo fondamentalmente. Ecco, magari un po' troppa luce. Mi vai a prendere expectations con la scala, per favore? No, è lì dentro, è sempre dentro. No, è sempre nel video, sì. Non troviamola, come si dice.
Pensavi che si è fatto una cosa a parte.
No, dove cavolo sta il video? Ecco. Ecco, questa per esempio è particolarmente interessante rispetto a quello che dicevamo per i modelli di successo le pretese, le questioni e tutto il resto, no? Dopodiché la grande domanda che il nostro amico, è questo qui, è il cantante, mi rendo conto che pare bruttarello, però in effetti è veramente molto figo. Ecco, questo, tanto per rimanere in quello che dicevamo, è un altro dei modi attraverso i quali raccontiamo delle questioni sociali, delle questioni spirituali, delle questioni di vita con un vocabolario spaziale, no? Come dicevamo, l'ascesa sociale, l'ascensore sociale, il processo di mobilità all'interno delle situazioni diventa anche questo, no? Nel senso che c'è qualcuno che ti costruisce una scala, te la disegna, te la immagina, tant'è che la domanda che fa Billy Joel dice: guarda, accidenti, che lavorone che hai fatto, ma quando è che la smetterai di essere il sogno di qualcun altro di come devi essere? Che questo è il punto centrale, no? Quello che possiamo, che rischiamo nel momento in cui interpretiamo i nostri ruoli senza quella posizione di individualità di cui parlavamo, senza il nostro sapere che li interpretiamo perché ci crediamo e perché ne siamo convinti, e che ci convinca qualcun altro, e che uno poi a un certo punto si trovi esattamente a vivere la vita che ha pensato qualcun altro, che avrebbe voluto vivere qualcun altro. Ecco, questa qui è una cosa geniale, secondo me. Ecco, c'è scritto expectations, come vedete, e non a caso la scala è ripida ed estremamente alta. No, le aspettative sono quasi sempre aspettative che mirano alle stelle per certi versi, tant'è che in un pezzo precedente del video c'è anche uno che cerca di afferrare le stelle con le mani, non a caso. Il problema è esattamente questo: se queste aspettative te le dà qualcun altro, no? Nella fattispecie qual è chi è James? James è uno che avrebbe voluto fare lo scrittore, ma siccome la famiglia non aveva nessuna intenzione di caricarsi di una figura così marginale, è rimasto a scuola e ha studiato a lungo, no? Come dice Billy Joel, che si era comunque sempre disegnato questa... l'ha anche vissuta, in effetti, quindi può... si è sempre disegnato questa fama da bad boy, da rocker, che c'ha il cappo, la giacca di pelle, le varie gocce, tutto quello che serve, no? Però lui dice: io sono andato, ho lasciato tutto, mi sono andato sulla strada, no? I went on the road, while you pursued an education, cioè tu hai studiato, no? E dice: accidenti, che risultatone che hai ottenuto, guarda, sono tutti contenti. Tranne te, quando è che esce il romanzo che volevi scrivere? Questo è il punto. Quindi nella dinamica dei ruoli si innesta quasi inevitabilmente una questione legata a questo concetto, che è un concetto chiave, lo vedremo tra oggi e la prossima lezione, che è il concetto di aspettativa. Perché vi anticipo che la definizione di ruolo che vi chiederemo all'esame, tanto per chiarire, così almeno sappiamo di che parliamo una volta ogni tanto, sarà che il ruolo è un insieme di aspettative. Solo che il concetto di aspettativa è estremamente più complesso di così, quindi adesso vediamo un attimo un po' più da vicino che cosa intendiamo nella fattispecie. Ok, allora... Ah, e oltretutto c'è anche un altro aspetto che è estremamente interessante, che dice: se non stai bene con te stesso, non puoi far star bene nessun altro. If you're not okay with you, you are not good for anybody. Quello è il punto centrale, che è una cosa che noi non capiamo. Anzi, diciamo che in larga misura noi siamo quelli che, come dire, si caricano di alibi pur di non fare i conti con se stessi. Quanti vostri amici sono degli eccellenti consigliori che danno consigli, aiutano, si spaccano in due, poi per quello che riguarda la loro vita sono un disastro? La gran parte, no? Mentre, connesso a questo tema, ce n'è un altro che toccheremo, che è quello della formazione di sé, che ovviamente è un altro modo di dire scultura soggettiva, quindi non è che non ne abbiamo parlato. Però ha a che fare con una particolare forma filosofica, che è quella della Bildung, che è un termine tedesco che sta per formazione. Qualcuno di studi un attimo più attenti si ricorderà forse i famosi Bildungsroman del romanticismo, quindi Jacopo Ortis, le lettere di Werther, gli scritti di Novalis, no? Tutti quanti romanzi di formazione. Che vuol dire? Vuol dire romanzi nei quali, attraverso la vita di qualcuno, si vedeva come cambiavano le prospettive, i modi di fare, la pressione sociale in tutti i sensi. Nel senso che la pressione sociale è qualcosa che sì, è vero, mi rende, mi può anche in qualche misura modellare. Se vi ricordate, nel video c'era anche uno che una scultura, uno scultore che stava dando una forma, ovviamente, che era la sua forma, non quella della statua, per molti versi. Ma è vero anche che noi, se vale quello che abbiamo detto fino adesso del Tao, del circuito, no, costante tra struttura e azione, come noi veniamo modificati dalla struttura, così noi siamo in grado di modificarla. No? È un processo costante di adattamento reciproco ed è un processo che viene descritto molto bene da quelli che sono i famosi a priori simmeliani della, che spiegano come è possibile la società. È un altro test, un altro tema estremamente interessante, però andiamo un attimo con ordine, perché altrimenti vi metto un po' troppa carne al fuoco. Allora, dicevo, la Bildung, che cosa vuol dire Bildung? Vuol dire giusto appunto formazione. Io tradurrei meglio in italiano dispiegamento, perché c'è un le parole tedesche che finiscono in Ung danno un senso di attività, un senso di processo, un senso di cambiamento intrinseco proprio del gesto. Quindi Bildung è una messa in forma costante, continua, no? che non finisce. E il teoreta della questione è un tale Alexander von Humboldt, che guarda caso è pure quello a cui è stata intitolata l'Università di Berlino, no? L'università attuale di Berlino è la famosa la Humboldt Universität, non a caso, perché viene da lui. Perché lui è quello che ha fatto tutto il... ha progettato tutto il sistema di formazione dall'Ottocento in poi. Ovviamente sarà datato, perché sappiamo bene che la formazione, l'istruzione oggi non può più essere quella che era al tempo. Però comunque è uno, diciamo, dei, probabilmente una delle tappe più significative nel farsi della cultura occidentale è stata esattamente quella. Sappiamo anche che abbiamo bisogno di cambiare, tant'è che uno dei libri che avete, che è il famoso libro di Morin, è un libro che tratta di come dovrebbe essere la pedagogia e la scuola. Cioè, si chiama I sette saperi necessari all'educazione del futuro, non a caso, perché è un progetto UNESCO nel quale è stato chiesto a Morin di prevedere come avrebbe dovuto essere la scuola oggi, invece di quella che è. Quindi... ed in Francia e in Finlandia lo stanno adottando come modo di divenire della scuola. Quindi stiamo parlando di cose che stanno accadendo oggi, anche se il libro ha qualche anno, però il tempo, come dire, ci vuole un po' di calma prima che le istituzioni registrino. Ad ogni modo, questo tale von Humboldt, che è appunto il teorico della Bildung, diciamo quello che in qualche misura ha sistematizzato a livello filosofico, ragionava esattamente in questi termini. Uno ragionava in termini da Wechselwirkung simmeliana, anche se non lo diceva, probabilmente è chiaramente successiva alla Wechselwirkung, però l'idea generale qual è? Quella appunto del fatto che ogni relazione è un processo infinito, è qualcosa che continuamente modifica, ritorna su se stesso, ritorna sull'altro, cambiano le circostanze, cambiano i contesti, ed è quindi qualcosa che è sempre nuovo, no? E anche questo è uno dei motivi per i quali vi dicevo, beh, l'hanno fatto anche gli altri allora, no, l'hanno fatto in un altro momento storico, erano altre persone, quindi formalmente è la stessa cosa, ma non è la stessa cosa nella pratica. Nella pratica tu lo stai facendo ora e lo stai facendo tu, e sono già due cose che sono completamente diverse da quelle per cui l'hanno fatto gli altri. Ma non solo questo, c'è anche tutto il discorso del fatto che se non sei tu il primo a farlo, tu non sei in grado di fare niente. Quello è il punto centrale. Cioè, il conosci te stesso non è qualcosa che tu devi concepire quando te capita, quando c'ho tempo, quando me va. È il primo passo. Tant'è che andarono da questo von Humboldt, che era ovviamente un nobile, come sentite anche dal von, e gli dissero, guarda, abbiamo bisogno di un ministro dell'istruzione, vieni. E lui disse, no, io al momento sto studiando. E quindi gli dissero, beh, ma che razza di stronzo sei, fondamentalmente, ovviamente, non proprio così, perché io dissero in tedesco, ma mo non so bene di preciso come suoni, però dice, vabbè, ti proponiamo sta cosa, tu puoi fare tanto bene per gli altri. E lui gli rispose, se non faccio prima il mio di bene per gli altri, io non sono in grado di fare nulla. Ed è vero, non è un problema di egoismo, è un problema di aver percorso delle tappe, di avere una certa esperienza, di essere in grado di fare cose. Se tu non sei in grado di farlo per te, con che criterio pensi di poterlo fare per un altro? O di aiutarlo, o di indirizzarlo, o quello che volete. Non è pensabile. Quindi il problema da questo punto di vista è che non è una questione di egoismo, è una questione di priorità di passaggi. Cioè, tu ti puoi mettere in condizione di essere d'aiuto per gli altri una volta che ti sei già messo in salvo o comunque ti sei dato una struttura, una forma, un qualche tipo di impostazione che ovviamente deriva da te, non deriva da qualcun altro. No, stiamo sempre lì. Il problema è sempre lo stesso: se incontri Buddha per strada, uccidilo perché non ne hai bisogno. Quindi il punto centrale è questo: la Bildung come filosofia, come romantica, come approccio, come modo, è molto importante per noi perché di fatto struttura quasi tutti i nostri modi di ragionamento, che poi noi l'abbiamo modificata in modi un attimo avventurosi, strada facendo, però tutta la mistica del soggetto, tutta la mistica del soggetto moderno, dell'autonomia del soggetto moderno, tutte queste cose scaturiscono esattamente da lì. Il soggetto romantico è il modello del soggetto moderno, che poi però ovviamente essendo moderno ha esatto una serie di costi e di pedaggi, diciamo, all'andare, che l'hanno trasformato e l'hanno reso completamente diverso da quello che doveva essere, tant'è che, come dicevamo, oggi la cultura soggettiva in senso forte di fatto non c'è più, non la pratica più nessuno, viene assolutamente squalificata e poi i risultati ovviamente si vedono perché abbiamo delle grosse difficoltà nello gestire le situazioni. Quindi il problema delle aspettative, come dicevamo, si configura estremamente bene in questi termini, no? Perché? Perché, per esempio, il conosci te stesso serve in questi termini per dare una ritoccata a quella scala. No, tu puoi avere delle aspettative, però come vedremo le aspettative non sono semplicemente un desiderio, perché quelle si chiamano desideri e spesso e volentieri si chiamano pii desideri, non a caso, perché lasciano il tempo che trovano. L'aspettativa, e qui vi utilizzo invece una definizione che viene da un vostro collega, quindi come vedete io ascolto molto e voi spesso e volentieri non dite cazzate, che è un'altra di quelle cose sulle quali dovremmo metterci d'accordo una volta per tutte. E il vostro collega, quando gli ho fatto questa domanda all'esame, mi ha dato la definizione di aspettativa che non trovavo e mi ha detto: l'aspettativa è un'immaginazione fondata. Ed è esattamente quello di cui stiamo parlando, in senso sociologico, non questo. Un'immaginazione fondata che vuol dire? Vuol dire che tu immagini qualcosa ma hai un motivo per farlo. Non è che semplicemente lo immagini perché ti piace. Il fondamento può essere un fondamento di autocoscienza, può essere un fondamento normativo, può essere un fondamento abitudinario, ce ne sono quanti ne volete, però di fatto, no, per esempio, l'idea generale qual è? Che se tu vedi una cosa che sembra una fermata dell'autobus e ti fermi lì, ragionevolmente puoi pensare che passerà un autobus. Se non sei a Roma, se sei a Roma no, però insomma, a parte quello, in linea di massima la questione è fatta in questo modo. Allo stesso modo, e qui già potremmo cominciare a discuterne, se tu vedi una sala di questo genere ed entri, che ti aspetti? Deve essere un film. Quindi come vedete qui già stiamo in un campo un attimo meno ovvio. Però se entraste nell'aula tesi di Palazzo Sacripanti sapreste perfettamente voi che, no, probabilmente ci sarebbe una lezione, prima o poi arriverebbe qualcuno e farebbe lezione. Allo stesso modo, quando in una situazione di questo genere, che si è poi nel frattempo assodata a essere una situazione di didattica, quindi un'aula e non un cinema, che succede? Entra qualcuno e comincia a parlare, voi credete che sia un professore. No. Però di fatto, e qui cominciamo a ragionare un momento nel vivo della questione, nessuno di voi mi ha chiesto le credenziali. No? Quindi come vedete le aspettative non sono qualcosa di campato in aria, non sono assolutamente qualcosa di poco influente, perché di fatto l'aspettativa è il regime, è il metodo attraverso il quale noi viviamo tutta la nostra vita, dalla mattina alla sera, da quando siamo nati abbiamo cominciato a capire che eravamo, perché prima ci sono stati quei 6-7 mesi nei quali non abbiamo capito niente, che dovevano essere bellissimi, purtroppo non ce li ricordiamo, però insomma ecco, dopodiché noi siamo in un regime di aspettative. Immaginazione fondata. Come vi ho già detto, mo grattatevi tutte le palle come è il caso, ma già il fatto che io pretenda di arrivare a casa stasera è un'aspettativa. Perché io non ho basi oggettive sulle quali proclamare che arriverò vivo stasera. Ragazzi, ho capito, è brutto, però di fatto, se non prendiamo atto, no? Il famoso conoscere se stessi è questo. Se non ne prendiamo atto, ci facciamo degli sconti di cui non siamo titolari, non c'è motivo, perché quella è la prima. Dopodiché, quando hai capito che tu di fatto stai barando da quando sei nato, quando io ti dico fai come se, tu devi capire di che parlo, perché tu lo fai tutti i giorni, di tutta la tua vita. Cioè tu tutta la tua vita la vivi come se. Quindi non è strano, so se la cosa è chiara, perché se no, ve lo dico, il fare come se tutti mi guardano se fosse una cosa esoterica. No, perché voi non avete fatto altro da quando siete nati. Noi, non voi ovviamente, tutti quanti, viviamo come se avessimo un ragionevole motivo di pensare di essere vivi domani. E questo non è detto. È brutto dirlo, però di fatto è così, ma lo facciamo tutti i giorni, quindi si fa. So se è chiaro, no? E quello è il punto. Si fa che si va a fare un esame come se si fosse studiato, lo saprete benissimo, ma ancora presto, ma prima o poi succederà. Si fa che ci si comporta come se l'altro dovesse essere qualcuno di cui mi fido e poi mi piaccalci in bocca, come dicevamo con la canzone di ieri. Lo facciamo sempre. È il punto centrale, il modo attraverso il quale noi viviamo è comportarci come se le cose non stessero come stanno. Perché se dovessimo fare i conti con come stanno veramente le cose, non camperemmo più. Saremmo tutti fermi lì, aspettate a morire. Potremmo starci anche 80 anni, una bella noia. Però, insomma, come dire, no? È quello il punto centrale. Allora, bisogna... Poi ce ne dimentichiamo, perché è meglio, perché anche posso stare lì perennemente a pensare Madonna, ecco, là ancora sono sopravvissuto, che culo. Per un po' può andare bene, poi t'annoia. Però il fatto centrale è esattamente questo. No? Il fatto centrale è esattamente questo, ovvero sì, che l'aspettativa è il principio sulla base del quale noi viviamo. Tant'è che ogni volta che viene tradita, e non a caso i termini parlano forte, no? Tu ci resti male. Ci resti male quando? Banali, ne abbiamo già parlato, ne parliamo anche qualcun altro. Parli con qualcuno che ti conosce bene e ti chiama con un altro nome. Ci resti male. Poi di quello che te pare. Magari poi lo sdrammatizzi, poi non è che te lascia ste ferite sull'io che dicono tutta la psicologia d'accatto che gira in questo periodo, però comunque tu in quel momento ci rimani male. O meno drammatico, avete delle macchine, delle motociclette, dei motorini, qualcosa che si accenda. Quando non si accende, che fate? Siate onesti. Ci parlate? Beh, cazzo fai, sei matto? Cose di questo genere, come il computer, no? Tutte quelle cose lì. Ecco, ora, io capisco che, di nuovo, pare banale, ma cercate di capire perché. Perché voi non siete matti, manco io. Quindi perché io dovrei parlare con un rubinetto? Quella è una delle cose peggiori. Tu vai a casa, giri il rubinetto e non succede nulla. E rimani, no? Ve lo ricordate, no? Inspiegabile. Perché? Perché tu quella cosa, di fatto, è un'aspettativa. Non so se è chiaro. Cioè il fatto che il rubinetto quando lo giri esca l'acqua è qualcosa che tu ti aspetti. Hai anche un fondamento ovvio nel pensarlo, perché chiaramente, a meno che questo rubinetto non sia, come dire, nel nulla, no. Però il punto è che non è detto che poi esca l'acqua. Cioè il concetto d'aspettativa è cruciale esattamente per questo, perché tu te lo puoi pure immaginare. Hai anche degli ottimi motivi per immaginartelo, ma è un'aspettativa, non è una certezza. So se sta cosa è chiara. E questa cosa è cruciale per capire l'oggi, perché la modernità sono 300 anni che dispensa certezze. E le certezze non sono flessibili. Le certezze vuol dire che quando tu giri il rubinetto esce l'acqua, fine. Quando non esce, sei fottuto. Ci resti male, parli col computer, parli con la macchina, parli con chiunque capiti, perché dice Cribbio, qui devo andare via, e poi comincia a fare tutto un elenco, no? Ma come, devo andare a prendere all'aeroporto quello che arriva, e tu stai parlando con una macchina, no? Però lo stai facendo, perché? Perché tu non sai che cosa dovresti fare in pratica, in sintesi, in ultima analisi, quello che noi facciamo è fidarci. Quando vi dico come se, intendo questo, voi vi comportate come se quegli interruttori necessariamente gestissero queste luci. È vero, ma potrebbero anche non farlo. E nel momento in cui non lo fanno, voi vi rendete conto di esservi comportati come se. È proprio là il punto cruciale della questione. Nel momento in cui l'aspettativa viene tradita, e ripeto, si chiama tradita non casualmente, perché la lingua non è casuale, salvo quella di certi nostri politici, ma quello è un altro discorso. La lingua non è casuale perché siccome l'aspettativa implica della fede, quando poi non accade è un tradimento. Tradire le aspettative è esattamente questo, vuol dire non essere all'altezza della fiducia che qualcun altro ti ha dato. E vi faccio presente che purtroppo l'aspettativa che io ho sulla vostra preparazione agli esami fa parte di questo kit, no? Quindi, no? In qualche misura E non solo, ma vi faccio presente un'altra cosa, che io possa nutrire questa aspettativa mi viene dal fatto che quello che devo fare l'ho fatto e lo faccio sempre, sempre, quasi sempre, perché di nuovo altrimenti sarei un altro che dispensa certezze, non è vero, ogni tanto mi sbaglio, ma è raro, diciamo in linea di massima lo faccio. Quindi, avendolo fatto, posso anche chiedere a te, a te, a te, perché tu no? Non so se vedete la questione. Ed è una questione estremamente delicata, perché è una questione che in qualche misura ci permette di introdurre nella reciprocità degli elementi etici, che non hanno a che fare con l'etica dell'estetica che studieremo un'altra volta, non vi sbagliate. Il punto centrale della questione è che essere stati all'altezza delle aspettative ti permette di chieder conto. Allora tu ti aspetti una cosa da me, ma io me ne aspetto una da te. Allora tu cosa ti aspetti da me? Che io venga a lezione, che io sia puntuale, che io faccia lezione, che io ti spieghi, che risponda alle tue mail, faccia gli esami, non ti chieda delle cose impossibili, ti seguo se fai la tesi, tutto questo, giusto? Ok. Nel momento in cui io l'ho fatto, però, io poi da te mi aspetto che studi, che mi dici le cose che non capisci, che sei disposto a metterti in discussione, no? Capite dov'è il problema? Se tu non sei all'altezza, poi stai zitto. Ecco perché poi nessuno chiede conto a nessuno oggi, no? Perché il grande problema è lì. Se tu non sei all'altezza, tu sei il primo che non fa quello che dovrebbe fare, allora come fai a chiedere conto a qualcun altro? Perché non sta né in cielo né in terra. Ma nel momento in cui tu quello che dovevi fare l'hai fatto, allora sì che hai titolo. E non devi invocare tribunali, non devi andare a cercare gli avvocati, non devi fare niente. Perché l'altro lo sa benissimo. E qui nessuno è fesso, come dicono a Napoli. Lo sappiamo perfettamente di essere in situazioni di mancanza, spesso e volentieri. E questo ve lo dico da un punto di vista empirico, con il fatto che i vostri colleghi, quando li boccio, non aprono bocca. Non c'è mai stata una volta che qualcuno abbia detto no, non sono d'accordo, ma hanno solo detto ha ragione, arrivederci e vanno via. Ci capiamo perfettamente da questo punto di vista. Eviterei se fosse possibile, ovviamente, però non è che puoi pretendere che tutti, come dire, no. Regolarmente poi drammatizzerei un po' troppo la questione per quello che riguarda l'esame. Però il problema è che questo vale per tutto. Vale per le aspettative che ha il tuo partner nei tuoi confronti, vale per le aspettative di tuo padre nei tuoi confronti, o di tua madre, o di chi te pare, del tuo datore di lavoro, eccetera, e ovviamente delle tue nei confronti del tuo datore di lavoro, eccetera, eccetera, eccetera. Però sono una serie di, come dire, micro rapporti che, in quanto tali, come dicevamo con Simmel, strutturano un tessuto sociale che non è neutro. È un modo per costruire delle posizioni in cui giusto e sbagliato sono ovvi, sono connessi con la situazione, sono lì, non sono discutibili. Nessuno te può venire a dire no, non è vero. Perché non sarebbe né in cielo né in terra. Perché è esperienza diretta, non è un sentito dire. È qualcosa che tu sai perfettamente perché lo stai vivendo. Perché il rapporto d'aspettativa è un rapporto relazionale. Ok? Quindi nella questione delle aspettative, la prima sfumatura, il primo concetto che non è ovvio ma che è lì, è che l'aspettativa è relazionale. L'aspettativa mi impedisce di pensare di essere da solo, perché qualunque cosa io voglia dagli altri, gli altri vorranno qualcosa da me. E non è una questione semplicemente do ut des, come la famosa solidarietà organica di Durkheim che abbiamo visto, no, perché lì era semplicemente mi servono delle scarpe, tu fai il pane, ecco le scarpe, più il pane, arrivederci e grazie. Nell'aspettativa, in questa relazionalità dell'aspettativa, c'è anche un elemento di riconoscimento. C'è un elemento che va oltre il razionale strumentale, perché l'aspettativa si struttura sulla base di una fiducia reciproca. Il tradimento sta lì. Il tradimento sta nel non aver fatto quello che io pensavo tu facessi, e che mi avevi detto che avresti fatto, e che avevi già fatto altre volte, eccetera, eccetera, eccetera. È lì il problema. Capite? È qualcosa che scavalca qualunque forma di pretesa razionalistica di certezze e qualunque forma di pretesa di neutralità dei rapporti. Non ci sono rapporti neutrali, perché in tutti i nostri rapporti noi mettiamo comunque un elemento di fiducia nell'altro, perché l'altro è titolare di aspettative. Ma io non posso vivere come se l'altro mi stesse regolarmente per tradirmi, perché impazzirei. Allora che faccio? Vivo come se l'altro fosse affidabile. Lo straniero di cui parlavamo è esattamente lì il discrimine, no? Da una parte c'è quello che io mi aspetto che tu sia, e dall'altra ci sei tu. Prima o poi lo scarto verrà in essere, no? Però dipende anche da te e da me quanto questo scarto sarà marcato, quali saranno le conseguenze, perché tu puoi essere tradito una, due, tre volte. Spesso e volentieri capita anche che non sia colpa di nessuno, perché l'aspettativa... No, me la devo mettere in un altro modo. Fin qui ci siamo? Ok. Allora, qual è il problema però? Che in una cultura che non ha capito questo piccolo concetto centrale dell'incertezza, l'aspettativa diventa un alibi. Che vuol dire? Vuol dire che io sono in una cultura nella quale sono in grado di conoscere con certezza delle cose. Una volta che io conosco con certezza delle cose, posso mettere giù dei progetti che necessariamente ottengano ciò che si prefiggono. Ci siamo? I progetti raramente, come abbiamo detto più volte, ottengono ciò che si prefiggono. Allora che cosa succede? Come vi dicevo, credo, l'altra volta, abbiamo parlato di paradigmi? Qualcosina. Vabbè, insomma, diciamo, per il momento mettiamola così. Allora che succede? Che se io ho posto i presupposti per i quali sono convinto che esiste un sapere certo, e questo sapere certo non mi fa ottenere quello che dovrebbe, ho un problema. Quindi o critico il fatto che ho un sapere certo, o trovo un modo per salvare capre e cavoli. Qual è il modo per salvare capre e cavoli? Che sia colpa di qualcun altro. No, l'errore umano. Com'è che cerchiamo colpevoli sempre e dappertutto noi? Perché se dovessimo riconoscere che le cose possono andare male pure quando tutti abbiamo fatto la nostra parte, dovremmo cambiare radicalmente il modo con cui guardiamo il mondo. Che è quello che dovremmo fare, detto fra noi ovviamente, perché quando vi dico che dobbiamo cambiare paradigma, intendo esattamente questo. Cioè dobbiamo accettare, e questo non vuol dire in nessun modo, apro e chiudo parentesi, che sono lassista o tendo ad accettare che gli altri facciano un sacco di cazzate, perché non è questo il punto. Il punto è che è vero che ci sono dei comportamenti per i quali la colpa è di qualcuno, ma ci sono pure gli altri. E gli altri sono quelli che mi creano il peggior tipo di problema, perché non li so spiegare. So se è chiara sta cosa. È ovvio che potermela via con qualcuno mi risolve la questione, perché la mia impalcatura teorica per cui tutto è saputo, tutto è certo, io so tutto, rimane lì e quindi è colpa sua. No? Facile. A volte ovviamente capita, non dico che non capiti, perché non è che i progetti non vanno mai in porto, ovviamente. Ma ci sono anche delle situazioni nelle quali, pur avendo tutti fatto quello che dovevano, non succede quello che avrebbe dovuto uguale, perché l'aspettativa mi dice questo. L'aspettativa mi dice che tu non sei certo di nulla. Non so se la cosa è chiara. Tant'è che le culture più intelligenti, quelle che erano più vicine come sensazione alla realtà, avevano inventato una figura che era, manco a dirlo, il capro espiatorio. Il capro espiatorio era quello che si faceva carico di tutte le colpe che non si riuscivano ad attribuire a nessuno, però erano successe. C'era stata la carestia, c'era stata l'epidemia, c'era stato l'incendio, c'era stato il terremoto. Ci sono ancora oggi, no? Ovviamente. E cominciamo subito a piazzare la gente a casaccio. Per carità, non è vero che non abbiano anche altre responsabilità. Il fatto è che però il terremoto è il terremoto. Stop. Fine. Vi ricordo che nella mitologia greca, che come saprete frequento abbastanza perché è un modo per comprendere il mondo piuttosto funzionante, sopra gli dèi c'è il fato, solo che a noi non ci va né dritto né traverso sta cosa. E oggi è carino dirlo, perché oggi è Halloween, e voi direte allora? Halloween è la veglia d'ogni santi, ma è il 31 di ottobre, è oggi. Ed è una delle notti magiche dell'anno, non nel senso che siamo tutti quanti che se teniamo per mano e cantiamo, ma è una delle notti che nelle culture tradizionali sono notti di magia, vere, ok? Oggi era la festa di Samhain nelle antiche religioni. E come al solito le antiche religioni col cattolicesimo facevano a cazzotti, quindi c'era bisogno di farla diventare qualcos'altro. Quindi la festa di Samhain, che era una festa dionisiaca, è stata rimpiazzata con una festa che è Ogni Santi, che si dice in inglese All Hallow Eve, e alla fine diventa Halloween, no? In sintesi. E quindi noi siamo qui che festeggiamo Halloween, più o meno festeggiamo Halloween, perché insomma... Però cos'è? Di fatto anche quello è una strategia per espropriare certi significati che non erano più graditi all'interno della nostra cultura. E uno dei significati poco graditi all'interno della nostra cultura è il dionisiaco. Dioniso è sempre stato uno che a noi non ce l'ha mai contata giusta. No, tant'è che appunto lo troviamo e lo ritroviamo costantemente da un sacco di parti, come vedrete quando arriverà il mio libro. Ah, pare che lo stampino prima di Natale, quindi eventualmente pubblicherò uno o due capitoli in PDF se nel frattempo abbiamo cominciato, però dovrebbe essere disponibile da metà dicembre in poi. E quindi Dioniso era uno degli dei di riferimento della festa di Samhain, quindi processioni sul Monte Citerone. Vedrete che lo incontriamo anche in una configurazione astrologica, perché molte delle, una in particolare delle costellazioni di cui parla il mio libro è Botes, che è Artù, che è il bifolco, ed è un'altra delle incarnazioni di Dioniso. C'è tutta la storia, c'è Dioniso il cane, e ci sarebbe tutto un lungo racconto là fuori se uno ancora riconoscesse le costellazioni, perché stanno tutte lì. Sono state trasferite lì appunto da Dioniso, perché appunto Botes, che portava il vino ai pastori di non mi ricordo quale regione della Grecia, ovviamente era uno straniero, quindi non era ben visto, portava questa cosa che invece piaceva tanto, solo che aveva dei brutti effetti, e quindi lo massacrarono ovviamente. E massacrarono pure il cane insieme a lui, quindi c'è cane minore, cane maggiore, insomma sono tutte lì, Andromeda, sono tutte quel ciclo narrativo lì, è in cielo, e anche in questa stagione peraltro, quindi capita bene. Quindi il punto è questo. Il momento in cui io riconosco di non essere in grado di controllare tutto, mi apro all'idea del fato, o comunque che ci sia un'altra logica che a me sfugge, che le cose accadano per dei motivi che io non riesco a comprendere. Vi ricordo, come credo di avervi già detto, che Weber dice esattamente questo nel parlare di cultura, no? Dice: la cultura è una sezione infinita dell'infinità priva di senso del divenire del mondo. Il mondo diviene in modi che io non riesco a capire. Ecco perché devo farne una riduzione che abbia un suo senso. Ma devo anche rendermi conto che questo senso che io do non può essere all encompassing, come dicono gli inglesi, non può essere che funziona per tutto, perché altrimenti sarei diventato divino. Quindi ci sono dei momenti e dei punti in cui non funzionano i miei modi di spiegare il mondo. Ecco cos'è il fato. Il fato è l'affacciarsi dell'altra logica, quella che non capisco, che è ancora lì, non è che è scappata, non è che non c'è più, non è che interessa un altro mondo. Non so se questa cosa è chiara, ok? Cioè io ritaglio nel mondo una porzione di mondo nella quale le cose funzionano in un modo che capisco, e quindi non c'è bisogno che sia vero questo. L'essenziale è che io lo capisca, ve l'ho già detto. Una cultura non deve essere vera, una cultura deve essere verosimile e rassicurante. Che il tuono sia un rumore che deriva dallo scontro fra fronti d'aria di temperature diverse, o sia un dio che corre con un carro, basta che io lo so, dopodiché è uguale. Non so se è chiara sta cosa. L'essenziale è che non mi spaventi. La spiegazione è tutto sommato, ripeto, mi piacerebbe molto più il dio che corre sul cocchio che non i fronti d'aria fresca e calda che intruppano, perché insomma non c'è molta poesia lì, nel dio col cocchio molta di più, però vabbè, chi se ne frega, teniamoci quello che è. Però ve lo dovessi chiedere, me lo sapreste spiegare? Dal vostro punto di vista, se io vi dovessi chiedere effettivamente di dirmi cos'è un lampo, mi sapreste dare delle specifiche serie? Me lo sapreste dire in modo scientificamente fondato? No. Quindi voi di fatto vi fidate esattamente come se vi dicessi che c'è Giove che sta piando sulla guida cattiva. È uguale. Non so se la cosa è chiara. Ok. Quindi a me quello che interessa è che viva in un mondo dove le cose accadono e non mi spaventano, perché me le aspetto. Che poi siano gli dèi, i vortici dei celesti, gli angeli, me ne può fregare di meno. Però ho una spiegazione. Il problema è quando non ce l'ho. Capite? Quello è il punto. Allora, nelle spiegazioni religiose me salvo, perché? Perché le vie del Signore sono infinite. Arrivederci e grazie. Può succedere qualsiasi cosa, e non è un caso che quelli che credono sul serio stanno bene, perché per loro è tutto imperturbato. Qualunque cosa accada, la spiegazione è che tanto Dio fa come gli pare e io sto tranquillo, no, sereno, bello. Però ci devi credere, se non ci credi sei rovinato. Nel momento in cui non credi più a questo, devi in qualche modo riguadagnare la tua competenza in incertezza. Perché è l'incertezza quella da cui nasce tutto. No, vi ricordo, anticipando una serie di cose che diremo sull'immaginario, che quando noi parliamo di caos siamo molto contraddittori, perché quando vogliamo lamentarci di qualcosa diciamo: Madonna, che caos, no? Come di che casino, più o meno. Ma Nietzsche, che adoro da questo punto di vista, cosa dice? Che bisogna avere del caos in sé per partorire una stella che danza. il caos primigenio. Cioè, noi lo sappiamo che è dal caos che nascono le cose, non dall'ordine. L'ordine è noioso, l'ordine è mortifero, l'ordine è semplicemente in grado di regolare ciò che già esiste ed è di suo caotico. Ma senza quel tipo di rapporto col caos, l'ordine è mortifero. Paralizza, uccide, strangola. Ecco. Quindi, noi con il caos abbiamo un rapporto che è costantemente contraddittoriale, come abbiamo detto l'altra volta. Da un certo punto di vista ci terrorizza, dall'altro non ne possiamo fare a meno o non ne potremmo fare a meno. Ecco perché poi riesplode regolarmente quando cerchiamo di sedarlo troppo in forme patologiche. No? C'è quello che il mitra in America via fa una strage, c'è quello che decide che non ne può più di certe cose, prende la pistola o piena macchina, investe quelli che trovano, eccetera, eccetera, eccetera. Ma sono valvole di sfogo, sono segnali di disagio, sono questioni che richiederebbero un ripensare le categorie. Chiaro? Quindi il nostro principale problema, paradossalmente, e qui potremmo addirittura riprendercela con Beck, che dice che i problemi della modernità sono i suoi successi, sta esattamente lì, nel fatto che noi pretendiamo da secoli di sapere tutto. E non è vero. È ovvio che poi le cose non capitano come dovrebbero. Ecco perché c'è tutta un'enorme letteratura in sociologia, in filosofia, in politica, sugli effetti inattesi delle azioni. E mi sto tenendo perché la dicitura moderna classica è effetti perversi. Il che vi faccio presente che, essendo la lingua importante, sta proprio a sottolineare quanto sta cosa ci manda in bestia. No, effetti perversi ti dà proprio l'idea di qualcuno che lo fa apposta a mandarti le cose per stracci, no? Cattivo, una bestia, il Grinch è lì che te frega perché hai fatto tutto il tuo progettino preciso nelle cose, no? Con tutte le ore, i giorni, i minuti, tutte le letterine che servivano, poi guarda caso è successo un disastro, tutto il contrario. È perverso, non è perverso se tu che sei cretino, il problema è che non lo capisci, capite? È quello il punto, perché tu immagini di sapere tutto e non lo sai, per definizione, perché poi, oltretutto, ragioniamo sul versante della colpa individuale, ci sono un sacco di cose che potremmo sapere, ma non sappiamo perché siamo presuntuosi, nella migliore delle ipotesi. Faccio due esempi e chiudiamo qui. Hanno fatto la diga dei cinque fiumi, dei cinque valli, mi ricordo, in Cina, da poco. Hanno spostato non so più quanti milioni di persone. Ora hanno dei problemi perché ci sono delle attività telluriche impreviste. Perché pare che nei progetti si siano dimenticati il fatto che l'acqua pesa. Cioè, nessuno ha computato il fatto che riempiendo una valle intera d'acqua quella avrebbe avuto un peso diverso da prima. E quindi con questo peso in più che nessuno aveva considerato sta succedendo un finimondo. Quindi, come vedete, non è tanto soltanto un problema di quello che non sappiamo in generale, ma è proprio un problema di essere stupidi. La seconda, ancora meglio se Dio vuole, e ci dovrebbe far riflettere sugli algoritmi e le intelligenze artificiali, è che hanno fatto un servizio, non mi ricordo se a San Francisco o a New York, hanno fatto la prima applicazione di intelligenza di Smart City qualche anno fa, che serviva a gestire l'andamento dei carri dei pompieri. Doveva mandare i carri dei pompieri dove erano richiesti, solo che si sono dimenticati una variabile che tutto sommato a New York era influente: il traffico. Sono morte 1500 persone perché non arrivavano mai queste benedette macchine, perché quello c'era tutti i conti suoi, ovviamente, no? Ecco, quindi capisco che questo sembra andare nell'ottica della colpa degli altri, in effetti questa esiste, però tenete presente che ci sono tante cose per le quali non c'è colpa, semplicemente non sono andate come dovevano, perché noi non siamo così bravi, noi immaginiamo di sapere, ma non sappiamo. E non solo ci sono cose che non sappiamo perché non le abbiamo ancora scoperte, ma ci sono cose che non sappiamo perché non le possiamo scoprire, perché sono fuori dal famoso letto di Procuste, non le vedremo mai. Ma staranno ancora lì fuori e quindi chiaramente faranno degli scherzi cretini, perché naturalmente, no? Accadranno cose che non abbiamo ponderato, ci saranno reazioni che non abbiamo mai preso in considerazione, eccetera, eccetera, eccetera. Perverse. Domande? Ok, facciamo altri 5 minuti di break.